Ecco, partiamo questa sera ancora con il testo di San Giovanni che è di una preziosità incredibile. Ogni parola ha un peso, ogni parola è di una potenza divina, perché come dice San Paolo, che la parola di Dio è potenza stessa di Dio. È vero, quindi quando entra in un'anima opera, santifica, purifica, eleva ogni parola che noi sentiamo. Una parola, dice, è vero che l'espressione diciamo, nella liturgia eucaristica, basta che tu dica una parola io sarò salvato. L'importante è vero, non è tanto la parola che ha la potenza, ma quanto dobbiamo noi accogliere questa parola perché vibri e cresca, venga accettata è vero, e che ci converta, è vero, ci avvicini di più alla vita divina, alla vita della grazia. Dice così il testo di questi versetti di questa sera, che il tema, come è stato già detto, lo sguardo e la parola di Gesù verso la madre e verso il figlio, che verso ciascuno di noi, è vero? Il testo dice così, presso la croce di Gesù stavano sua madre, la sorella di sua madre e Maria, moglie di Cleofa e Maria di Magdala. Vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che gli amava, Gesù disse alla madre, «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo, ecco tua madre. Da quell'ora il discepolo l'accolse come sua, l'accolse in casa, l'accolse nella vita. Qui vorrei citare una poesia, una battuta di una poesia di un certo poeta Brel, che è intitolata Orly, che scrive così, dice questa poesia, dell'addio di due amanti. Lui sulla scaletta dell'aereo in partenza, lei dietro la vetrata dell'aeroporto, da lontano l'ultimo sguardo doloroso, si tengono con gli occhi. Quel tenersi con gli occhi, o sarebbe meglio dire con più precisione ancora, è che Gesù e la mamma sua insieme si tengono per gli occhi. Molto di più che con una mano o per mano, è lo sguardo che li avvicina. Il dolore certamente è vero, diventa quella il cemento che li tiene uniti, ma purtroppo fisicamente non possono essere uno più vicino all'altro, fin quando non verrà staccato dalla croce. Ma la distanza è pochissima. Ma l'intensità però è elevatissima, nonostante la poca distanza che c'è tra loro. Ma ciò che a un certo punto la madre legata al figlio attraverso lo sguardo e il suo silenzio, e a un certo punto anche Gesù si lega alla madre attraverso lo sguardo e la parola, si comprendono, si capiscono. Il dolore tutti lo comprendono, tutti sanno che cos'è il dolore. La gioia qualche volta, è vero, non ci unisce facilmente, ma è il dolore che ci unisce. A volte la gioia, il divertimento, è vero, ecco, non ci avvicina molto. Si rimane sempre lontani, si ride, si scherza, è vero, ma si rimane molto, molto lontani. Ciò che avvicina è il dolore insieme allo sguardo. E anche alla parola profonda del cuore. Qui il silenzio e lo sguardo, in pieno dolore, sono i soli mezzi di comunicazione, di intimità, di affetto, di maternità e di figliolanza. Il grande filosofo Pascal diceva che nella fede e nell'amore i silenzi sono più eloquenti delle parole. È vero, non si parla, due innamorati non si parlano, due innamorati concentrano l'amore sullo sguardo, è lo sguardo, è vero, che concentra l'intensità dell'amore. E Dio nella Sacra Scrittura viene ripetuto continuamente, Dio vide, Dio vide, Dio guardò il suo popolo, Dio vide, è continuamente uno sguardo di Dio sul popolo, ma anche Gesù, è vero, pensate nel Vangelo di San Marco, come viene evidenziato questo sguardo circolare di Gesù, Gesù che guarda attorno a tutti e poi parla. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Lo sguardo di Gesù. E pensate che è uno sguardo intensissimo, tant'è vero che Gesù dava uno sguardo e chiamava qualcuno a seguirlo, lo fissò e lo amò. Ecco, Gesù condensa l'amore sullo sguardo, nello sguardo, scusate. Solo Gesù parla in questa crocifissione, lui solo parla, solo Gesù ha il dominio della parola vera e autentica. Lui è la parola che dà senso pieno a tutto ciò che sta avvenendo. Se non è con le parole, ma è col suo atteggiamento, con la sua immolazione. Dio parla, è vero, soprattutto anche con i gesti, con i segni. Non sapevo leggere. Tante volte noi siamo molto distratti perché Dio ci parla, ci scrive continuamente, ci scrive attraverso questa lettera di amore che è la Sacra Scrittura, che è il Vangelo, ma soprattutto attraverso anche la creazione. Qui in fondo è l'amore di Dio, del Dio vivente, fa fiorire anche nel dolore, oltre che il dolore. È vero, il dolore di Gesù non lo arretra, ma lo spinge oltre il limite umano, e fino a dare tutto se stesso e ciò che più aveva a cuore. Che cos'era? La sua mamma, era la sua perla, era il suo diamante, la sua mamma, e ce lo consegna. Gesù è morto povero, è vero, ma è morto ricco di mamma, direbbe il servo di Dio Carlo De Ambrogio, è morto ricco di mamma, e lì che la guarda, si guardano, è vero? Lo sguardo, come ripeto, è questa concentrazione di amore. Dipende come noi vediamo le cose, se le vediamo con il cuore dell'amore o con il cuore dell'odio. La mamma lo guarda con amore materno, di madre. Giovanni lo guarda con un cuore, è vero, di figlio e di fratello di Gesù, è vero? E poi attorno c'è tanto odio, è vero? E l'odio, è vero, non è altro che frutto di un modo storpio di vedere, cieco di vedere. Le volte l'odio ci acceca, l'amore fa vedere veramente, soltanto l'amore, solo chi ama vede profondamente, non vede in superficie. L'amore vero sa guardare profondamente sempre chi ha davanti. Solo l'amore permette di guardare senza rimanere distratto, perché quando uno ama non si distrae, sguardi e parole sono i veri gesti dell'amore. E quindi la mamma è lì presso la croce, che stava lì sotto la croce, e dice il testo, presso la croce stava Maria, è lì ferma. Pensate a questo atteggiamento bellissimo che ci richiama a un altro atteggiamento profondo, che è quello che viene citato nel Vangelo di San Giovanni, nel prologo, capitolo primo, quando si dice che il Verbo, è vero, era presso Dio, cioè tutto rivolto al Padre, come il girasole che è rivolto al sole, come gli alberi che sono tutti rivolti verso la luce, verso il sole, tutto guarda in alto, tutto rivolto verso l'alto, è vero, non guarda, l'alto non ci guarda, guarda la luce, guarda il sole, così, è vero, viene riprodotto nella creazione quello che è l'atteggiamento del Verbo. Gesù è tutto rivolto al Padre, tutto, 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 il Padre, io e il Padre siamo uno, Padre, tu sapevo che mi ascolti sempre. Quante volte ritorna sulle labbra di Gesù la parola Padre, Babbo, Papà, ma richiama proprio qui anche la Madonna, è lo stesso atteggiamento, viene riprodotto qui, ma Maria è tutta rivolta verso la croce, verso il suo figlio crocifisso. La mamma vede il figlio attraverso il velo delle lacrime, mentre Gesù vede sua madre attraverso il velo del sangue che gli scorre, che scende, è vero, dalla fronte, che gli scende dalle ferite, di spine, che gli scende, è vero, e copre gli occhi, è vero, fa fatica a vedere, è vero, la sua mamma, perché il sangue, è vero, si condensa e quindi permette anche, è vero, a non aprire totalmente gli occhi, e quindi con tanta fatica, perché Gesù non può asciugarsi, è vero, perché con le braccia, è vero, crocifisse, vede e si sforza di vedere la sua madre, la sua mamma. Che consolazione, l'unica consolazione che ha Gesù sulla croce, e questo sguardo della sua mamma, anche se magari Gesù fa fatica a vederla, ma lui lo sa che lei lo guarda e che lo contempla in estasi. È la contemplativa dell'amore, è la contemplativa del crocifisso offerente. Questo è stupendo. Alcuni dicono che la Madonna non ha pianto. Questo non può essere vero assolutamente, perché Gesù pianse tante volte davanti all'angelo, davanti a Gerusalemme che rifiutava la sua predicazione. E citato anche nella lettera agli Ebrei, quando si dice: proprio per questo nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere, suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte, e fu esaudito per la sua pietà. La sensibilità che aveva Gesù non poteva risparmiargli le lacrime, così la sensibilità della Madonna, della mamma, non poteva non piangere, non strillava, non gridava, non aveva questi gesti, è vero, così di manifestazioni, è vero, isteriche. No, è impietrita nel suo dolore e nelle sue lacrime. Come Gesù, è vero, pianse dando tutte le lacrime, così l'ha fatto anche la sua mamma, che era umanissima, tanto quanto Gesù. Gesù era perfettamente uomo, con una sensibilità acutissima, oltre che divina. Perché tante volte si dice, ma Gesù era Gesù. Sì, proprio perché era Gesù, proprio perché Gesù era l'amore. E quando c'è l'amore autentico e profondo e infinito, anche il dolore diventa profondo e infinito. Il nostro non è un amore infinito, il nostro è un amore purtroppo qualche volta malato e limitato, è vero, è un amore che tante volte è vero, pieno anche di egoismo. Invece nella mamma, in Gesù, l'amore era totale, non c'era niente che poteva, non tenevo niente per loro, era un solo dono. Così era la mamma, aveva una sensibilità materna in pieno, che tutte le sue fibre fisiche e spirituali furono coinvolte alla massima potenza. Più l'amore è profondo e più il dolore è profondo. La mamma è lì, impietrita dal dolore. Quante madri di fronte ai figli scappano, non dando alla luce il figlio che portano nel grembo e lo vogliono eliminare con l'aborto, oppure misconoscendolo, lasciandolo orfano, figlio di NN, e tante volte allontanandosi dai figli per una nuova avventura di innamoramento, quante avviene oggi. Sembra che il demonio stia veramente sguazzando, vuole dividerci continuamente, ma ci divide esternamente perché ci ha divisi internamente. Noi siamo divisi dentro, abbiamo questa divisione, questo divorzio interno tra la vita spirituale e la vita umana. Dobbiamo chiedere questa grazia, davvero questa grazia, che lo Spirito Santo ci aiuti a essere armonici dentro di noi e fuori di noi. Che la nostra vita cristiana coincida con quello che crediamo, perché noi siamo ciò che crediamo, noi siamo ciò che pensiamo, noi siamo ciò che scegliamo. Questo è l'uomo. L'uomo manifesta ciò che ha dentro di sé. Quindi la vita, se non si abbraccia con le sue gioie, i suoi dolori, non ci può certamente benedire, ma certamente ci punisce. È una legge proprio della natura. E non voglio mandare nessuna disgrazia, ma certamente la natura paga da sola. E vedete, ogni peccato che a volte si fa è una cicatrice che si incide dentro di noi, è vero, è una cicatrice che rimane, è perché la natura non perdona. Dio perdona sempre, ma è la natura che non perdona, non è la perdona. Se uno è ladro a un certo punto, è vero, rimane con questo istinto. E così sulla morale, e così in tutti i campi del peccato. Chi fa il peccato, detto Gesù, è schiavo del peccato. Dobbiamo invece, vedete cari amici, dobbiamo questo grande dono. Anzi, lo chiediamo in questa Ave Maria, chiediamo questo grande dono che ci aiuti la mamma a contemplare anche noi il crocifisso e rimanere fermi lì, Ecco che non dà soddisfazione al demonio, ai piaceri del mondo, ai peccati, è vero, ecco, ma rimanere lì fissi, lì, inchiodati, è vero, dobbiamo imparare a morire un po' a noi stessi, ai nostri vizi, ai nostri piaceri, a tutti i nostri desideri che abbiamo, che non è possibile, perché ci facciamo del male, ci facciamo del male, non tutto è possibile, non tutto possiamo avere, dobbiamo anche saper rinunciare, saper morire a noi stessi, alle nostre voglie, ai nostri piaceri, e allora a un certo punto si acquista anche più libertà dentro di noi, si diventa più liberi, la verità vi farà liberi, la verità, ma la verità non è un concetto, la verità non è una filosofia, non è un libro la verità è Gesù, se entra Gesù nella tua esistenza, nella mia esistenza, nella nostra esistenza, diventiamo liberi, allora il demonio ha già perso, è già sconfitto. Lo diciamo a questa Maria che lo Spirito Santo ci aiuti a vero saper morire a noi stessi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salutiamo Gesù nel tabernacolo, sia lodato e ringraziato in ogni momento.
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Facciamo un piccolo stacco musicale e poi ci rincontriamo. Continuiamo la nostra meditazione su questo evento, lo sguardo e la parola. Gesù è conficcato, detto prima, inchiodato in croce, non sono certamente i chiodi a tenerlo sulla croce, ma la potenza del suo amore. Difatti, quando dice Don Bosco, quando c'è l'amore, niente pesa, nulla pesa, nemmeno il dolore. C'è come una forza, è vero che ti aiuta a sopportare, accettare il dolore quando uno ama. L'amore è più forte del dolore, anche della morte, dice il Cantico dei Cantici. È per amore che Gesù è in croce. La croce è il suo altare, il suo offrirsi, il suo sacrificio, il suo darsi per ciascuno di noi fino all'estremo. ha voluto lavare la nostra colpa, cancellare il nostro peccato con un colpo di spugna sanguigno, il quale si era incrostato nella nostra esistenza umana. Ci voleva questo detersivo potente per purificarci la macchia impossibile da eliminare con la nostra semplice preghiera o con le nostre opere. Gesù, è vero, Gesù sulla croce vede e parla. Parla poco, 7 frasi, le famosissime 7 parole che sarebbero da spiegare profondamente. Noi non siamo cristiani perché amiamo Dio, siamo cristiani perché crediamo che Dio ci ama, diceva padre Axel. E quando uno ama, vede e parla, ma parla in modo intriso di amore, vede con cuore, con occhi di amore, cambia lo sguardo. Quando uno ama, cambia lo sguardo. Gesù, è vero, ha amato tutti fino in fondo, è vero, ne dimostra amore adesso sulla croce, è lì che continuamente ama. Ha amato nella vita, è andato incontro ai poveri, è andato incontro ai malati, è andato incontro ai morti, è vero. E lì Gesù, è vero, ha dimostrato il suo amore verso tutti. Ma adesso da questo amore, è vero, diventa manifestazione, è vero, autentica, è vero, perché è facile amare quando si sta bene, amare quando non si sta bene, che è difficile. Qui Gesù, mentre sta soffrendo, dimostra ancora che ama fino in fondo. È l'amore. Non c'è amore più grande che dare la vita per coloro che si amano. E dice Gesù, non è il gruppo delle donne e il discepolo amato che parlano con Gesù, ma è Gesù che rivolge parole in modo diretto e specifico. Una parola, una preghiera, un lamento, un grido. Di fronte a questo spettacolo non si riesce più a parlare, tanto è forte il dolore e la sofferenza che ammutoliscono, bloccano le espressioni vocali. Ci si sente fisicamente venir meno dallo schiacciamento del dolore. E Gesù invece pronuncia parole di consolazione, ma anche parole intrise di futuro, di speranza. Gesù non deprime mai, nemmeno sulla croce. È qualche cosa di sconvolgente questo, sconvolgente. Gesù non manda nessun fulmine, non manda nessuna maledizione. Sono gli uomini che lanciano, è vero, queste pietre, è vero, verso Gesù, di offese, che sono parole, è vero, di offesa. Perché? Perché in fondo l'uomo vorrebbe che Dio facesse quello che l'uomo vuole. Non è questa la logica cristiana. Noi dobbiamo entrare nella logica di Dio, non Dio deve entrare dentro nella nostra logica. E siccome Gesù non ha realizzato tutto quello che volevano, è vero che poi sono le tentazioni di Gesù, ecco, che poi sono state, diciamo così, in modo subdolo, è vero, manifestate attraverso le autorità religiose. Doveva fare miracoli, doveva fare quello, come dicevano loro, ma non è così. Dio non fa quello che vogliamo noi, dobbiamo metterci a servizio suo e si entra nel suo servizio amandolo. Non è l'uomo che riesce a consolarsi da solo per quanto sia capace, ma solo Dio può consolare l'uomo, solo Dio può aiutare l'uomo, solo non l'uomo da solo o senza Dio. Se Dio ci ha voluto salvare, perché ha voluto anche consolare, così. Ed è Lui che rivolge lo sguardo e la parola. Come ha detto Isaia, quando nel capitolo 40 disse consolate, consolate, parlate al cuore di Gerusalemme. Gesù è venuto a parlare al cuore di Gerusalemme, ma non è stato capito. Gesù di fronte a questo pianse. Allora cosa fa qui Gesù? Sussurra 7 parole. E dentro in queste parole che cadono, che scendono nel cuore della sua mamma, nel cuore di San Giovanni, è vero, sono quelle che diventano tesoro della Chiesa. Tesoro della Chiesa. Diventa il suo testamento, è vero, che viene da animare, è vero, l'anima della Chiesa. Gesù sta consolando coloro che sono sotto la croce e parla loro, al loro cuore. Il gruppetto, è vero, sta tenendo lo sguardo verso il basso perché la scena è troppo dolorosa, oltre che ad essere consapevoli della loro impotenza e del loro limite. L'episodio ci dice come è più importante essere visti da Lui che vedere e accogliere come un testamento le parole chiare, tersissime, come stelle infuocate che escono dalle labbra di Gesù. Queste parole che Gesù pronuncia chiamano in causa la sua mamma e il discepolo. Le altre sono lì a testimoniare il tutto dell'evento. Qui ruota tutto attorno al rovetto ardente dell'amore. Questo è il vero ardente che Mosè sentì parlare, che disse il suo nome. Ora questo Dio, in questo rovento così che brucia, nella sofferenza, Dio manifesta il suo amore. Sono, dice, Dio è amore, sono l'amore per te, per te. Dentro in questo rovetto ardente di passione e di amore che escono le parole di Gesù, le parole che invitano sia la madre che Giovanni ad avere d'ora in poi un nuovo sguardo reciproco. Devono vedersi l'un l'altro come una luce nuova, perché questo sarà l'inizio per una nuova relazione non di sangue ma di Spirito Santo. Lo aveva preannunciato Gesù: chi sono i miei fratelli, chi sono le mie sorelle? Sono coloro che ascoltano la parola di Dio. Qui Giovanni e la mamma ascoltano le parole di Gesù e sono già parenti, ma qui si entra ancora più dentro la famiglia. Maria diventa madre di Giovanni, Giovanni diventa figlio di questa madre. Quindi Giovanni dovrà sostituire, il figlio della madre, e dovrà sentire la mamma, madre, presenza nuova, un nuovo rapporto di figliolanza che il dolore li ha accomunati. Qui nasce la Chiesa, dentro questa maternità crocifissa. Chiudo prima della preghiera, con delle parole poetiche di questa grande poetessa milanese, Ada Merini, che dice così, parole sublimi: ecco il Padre amorevole che corre in aiuto del Figlio e squarcia tutte le nuvole e fa piovere dal cielo quella manciata di rose che noi umani chiamiamo cristianesimo. Perché risorgo, Padre? Perché il tuo nome è stato il mio pane quotidiano? Bellissimo. Perché risorgo, Padre? Perché il tuo nome è stato il mio nome, il mio pane quotidiano. Bellissimo. E allora chiudo con la preghiera che ho già detto in altre sere, e vogliamo che tenga la chiave di chiusura di questo nostro ritiro spirituale, una preghiera bellissima, poesia e preghiera insieme, che dice così, che dice alla madre, così poi dopo vogliamo anche ricordare Papa Francesco, e vogliamo pregare nella nostra Ave Maria che diremo dopo questa preghiera, che la mamma gli stia vicino, che faccia sentire la sua presenza, che certamente lo farà già, ma noi vogliamo anche noi invitarla, per dirle: mamma, anche noi insieme con te vogliamo stare vicino al nostro fratello maggiore, Papa Francesco, il pastore della Chiesa, il vicario di Cristo in terra. Allora faccio questa preghiera, è preghiera poesia, una preghiera poetica. Dice così: la bocca alla madre schiudi appena, o madre di dolore, ad accennar silente un gemito d'amore. Nel figlio abbandonato il tuo cuore è desolato, ma il Cristo crocifisso te, Maria, ha consegnato quale stella di speranza degli uomini tuoi figli. Perciò noi accogli, o madre, nell'abbraccio del tuo figlio, e la sete nostra placa al suo cuore trapassato, perché a te volgiam lo sguardo per trovar consolazione e apprendere l'amore sull'altare della croce. Amen. Allora preghiamo per Papa Francesco. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Vergine addolorata,
prega per noi.
Sia lodato e ringraziato in ogni momento
il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Maria, adoratrice perfetta di Gesù Eucaristia,
prega per noi.